Cari amici di True Blue, ben ritrovati, quarto appuntamento per continuare a esplorare quanto l'intelligenza artificiale possa essere. Innanzitutto, questo è stato, come dire, il nostro primo appuntamento e resta però una sorta di premessa obbligatoria, puntata dopo puntata. Quanto possa l'AI essere fondamentale nella vita di tutti noi, naturalmente, di diversi comparti imprenditoriali o merceologici, e nello specifico oggi torneremo molto sulla verticalità invece dell'universo farmaceutico, della sanità più in generale, dell'healthcare. Tra pochissimo con noi Fabio Maioli, che è un compagno di viaggio ormai consueto di questi appuntamenti, ma permettetemi di salutare Alessandro De Luca, che è il Head of Information Technology di Merck Group. Alessandro, grazie di essere con noi e buon lavoro.
Grazie a voi.
E poi, come già accennato, Fabio Maioli, Head of Consulting Microsoft Italia. Caro Fabio, ben ritrovato.
Grazie mille, salve a tutti, un piacere essere qui con voi.
Allora, Fabio, ormai lo sai, come consuetudine, visto che tu ci sei sempre, io anche, ma un ruolo assolutamente relativo, diamo sempre spazio per cominciare a chi invece di volta in volta, puntata dopo puntata, si aggiunge per permetterci di approfondire diversi aspetti legati all'intelligenza artificiale, all'impatto dell'intelligenza artificiale, come accennavo, nel nostro mondo, ma nello specifico nell'universo farmaceutico. Nel caso di Merck Group siamo in presenza, veramente è utilissimo e grazie di essere con noi, siamo in presenza di una realtà che ha un'expertise da questo punto di vista, un know-how che pochissimi altri possono vantare. Non è per adulare, ma è un dato di fatto, è una realtà oggettiva. E quindi, Alessandro, ti sfruttiamo subito per capire un po', se ci vuoi ricostruire in pochi passaggi che tu riterrai più importanti, quelli che sono stati gli step fondamentali della strategia Merck Group, punto primo, e poi dall'alto della vostra esperienza, come accennavo, quanto e che cosa tu ci possa dire a chi è meno, come dire, ferrato, meno confident del ruolo dell'intelligenza artificiale, quanto invece nell'ambito farmaceutico possa veramente cambiare la vita delle imprese e anche dei collaboratori delle medesime.
Sicuro, Fulvio, mille grazie per le domande e grazie per avermi invitato oggi. Sicuramente l'intelligenza artificiale nell'ambito farmaceutico cambierà, secondo me rivoluzionerà tutto il settore, sicuramente rivoluzionerà tutto il settore. Ci troviamo di fronte a un cambio che è veramente significativo, in quanto abbiamo una quantità di dati enormi da parte di tutti noi. Noi siamo contributori di dati come pazienti, e questi dati in tempo reale vengono processati da macchine sempre più potenti. E quindi la combinazione della quantità di dati e la capacità di processare questi dati in una maniera intelligente ci permette di fare degli advancement in campo scientifico significativo. Quindi io penso che tutto il pharma sarà rivoluzionato. Parliamo di poter monitorare in tempo reale i pazienti, quindi qualsiasi cosa può accadere in tempo reale, il dottore se ne può occupare, può capire cosa succede, può addirittura virtualmente entrare in contatto diretto con il paziente. Questo è un cambio epocale, diciamo. E in Cina, per esempio, più del 30-40% di virtual doctor, virtual nurse esistono, e questo ha permesso di migliorare la situazione farma, la situazione pazienti in molte aree che erano rurali, ma lo stesso si applica in molti altri paesi. Quindi veramente, veramente importante. E poi tutta questa famosa intelligenza artificiale, noi semplifichiamo in questa parola che in realtà ha diverse sfumature, e permette di fare diagnosi molto più accurate, permette di avvicinarci a quello che per noi è il nirvana, la personalized medicine, una medicina personalizzata, un trattamento terapeutico personalizzato per ognuno di noi, e questo sicuramente è un vantaggio per la società, per l'individuo enorme. Adesso, compagnie come Merck che cosa hanno fatto in questo contesto? E poi parlo a livello generale. Penso che tutti più ci stiamo spostando in direzione del paziente, mettere il paziente al centro della nostra catena di valore del care. Mentre nel passato, in un certo senso, era la drug, la therapeutic area che era al centro della nostra esperienza, adesso diventa il paziente. E questo è molto importante. E di conseguenza le strategie di gruppo di Merck, ma di molte altre compagnie farmaceutiche, è: cominciamo a capire cosa ha bisogno il paziente. Il paziente si può semplificare in quello che noi chiamiamo le 3P. Il paziente vuole personalized medicine, vuole preventive treatment e vuole predictive therapeutics. Quindi se noi riusciamo a combinare queste tre P, riusciamo come azienda o come entità, come industria, a dare al paziente, sicuramente miglioreremo a livello di tutta struttura di healthcare mondiale.
Fabio, c'è da dire che tutto il percorso disegnato da TrueBlue, io ritengo, insomma, anche ovviamente da tutto ciò che ci hai raccontato, tu ti sia sempre sentito molto a casa, no? Perché il tuo mondo è qualcosa su cui hai speso un bel pezzo della tua carriera, anche quando non se ne parlava, quando eravate un po' dei pionieri. Però quello che abbiamo appena sentito, Alessandro, beh, è una sorta di musica, no? Una sinfonia per le tue orecchie. Mi permetto anche di darti un assist, poi fanne ciò che vuoi. Il riferimento a quella medicina tailor-made, no? Disegnata sul paziente, è anche un gigantesco vantaggio di carattere economico per il sistema e quindi per la comunità. Non dimentichiamolo, qui non è in gioco solo il singolo paziente, ma la comunità, l'efficienza e l'efficacia del modo di fare sanità nei confronti di tutta una comunità. Insomma, è un cambio di prospettiva.
Assolutamente vero, Fulvio. Se posso, qualche volta si pensa che l'intelligenza artificiale sia associata all'automazione. La verità è che l'intelligenza artificiale è associata molto di più alla personalizzazione, nel senso che paradossalmente per automatizzare, io spesso posso automatizzare parecchio senza usare intelligenza artificiale, senza usare algoritmi, perché se io faccio qualcosa di estremamente standard, uguale per tutti, sviluppato uguale per tutti, che si tratti di customer care, di produzione o altro, posso usare comunque tante soluzioni informatiche, ma non necessariamente ho bisogno dell'intelligenza artificiale, sono tante tecnologie per automatizzare i processi. L'intelligenza artificiale mi serve tantissimo se voglio non automatizzare, ma personalizzare, un po' come diceva prima Alessandro. Quindi se voglio invece che si tratti della cura al paziente, ma che si tratti anche della risposta specifica che do a un cliente che chiede un'informazione, se si tratta ovviamente della personalizzazione di qualcosa in ambito anche di produzione o nell'adattamento dei prezzi, insomma tutto quello che è legato alla personalizzazione, lì c'è davvero l'intelligenza artificiale, molto più che l'automazione. E quindi anche qua la conseguenza è che certo che si può usare l'AI per automatizzare qualche volta, però è più bello usarla, secondo me è maggior valore usarla per creare nuovi servizi, nuove esperienze, di nuovo spesso più personalizzate, e facendo ciò fra l'altro creare anche tanti posti di lavoro. Perché è chiaro che quando automatizzo io magari tolgo dei posti di lavoro, quando personalizzo sviluppo nuovi servizi, nuove cure per il paziente, nuove modalità anche magari di supporto da casa, insomma, tante cose che prima erano non fattibili, io sto facendo delle cose in più, quindi non sto automatizzando qualcosa che c'era già, sto facendo cose in più che di fatto generano anche nuovi lavori.
Tra l'altro io che, come dire, ho in questo consesso un ruolo differente, quello del non esperto, evidentemente di non specialista, che però ogni tanto prova anche a cogliere degli elementi di valore generale. Quello che ha appena detto Fabio Moioli è, credo, uno degli aspetti fondamentali della rivoluzione culturale che si deve accompagnare all'uso massivo delle AI, ossia siamo, voglio dire, ma qui dalla rivoluzione industriale, no? L'idea che il progresso possa sottrarre posti di lavoro. Il tema qual è? È che non si può pensare che i posti di lavoro siano un numero finito, per cui se ne tolgo X, come dire, resteranno semplicemente vuoti, non occupati perché non servono più, non funziona così. La realtà è in continuo divenire, quindi quello che abbiamo appena sentito, e passo e torno anzi ad Alessandro De Luca, è credo quello che ha fatto anche Merck Group, rivedere completamente le proprie strategie. È evidente che prima si lavorasse in modo completamente diverso. Le persone magari facevano lavori diversi, che oggi non servono più. È esattamente quello che abbiamo sentito accennato da Fabio. Cambia tutto e cambiando progressivamente il vantaggio strategico qual è? Farlo prima degli altri? Capire prima degli altri ciò che va fatto subito e ciò che magari non è così necessario? Ipotizzo, ripeto, da non tecnico. Anche nel vostro specifico intento.
Sì, sì, ma sono tutti dei punti molto importanti che avete colto entrambi. E Fulvio, vorrei ricollegarmi a te. Quando parli di rivoluzione culturale, è verissimo, anche all'interno dell'azienda. Esattamente, perché bisogna ripensare come si crea valore. E ripensare come si crea valore effettivamente significa ripensare tutto. Ripensare i processi, ripensare il rewarding system e fare tutto quello che chiamiamo noi upskilling e reskilling di tutti gli individui, perché è un modo diverso di lavorare. E poi l'abbiamo visto anche nel nostro piccolo con il work from anywhere che ci ha costretto questo virus, che abbiamo cambiato la forma di lavorare, abbiamo cambiato la forma di vivere. Quindi, e questo l'intelligenza artificiale lo amplifica di un fattore 10 per i processi produttivi. Come accennava Fabio, non parliamo di automazione, parliamo di cognitive layer, parliamo di sistemi intelligenti che migliorano il forecasting, quindi che creano più valore al ruolo dell'individuo, al planner per se stesso. Parliamo del research and development, che ovviamente nell'healthcare è importantissimo, quello che noi sempre diciamo, e la parte di ricerca diventa broader, c'è la possibilità di capire, avere conoscimenti attraverso tutto l'universo di conoscenza mondiale, grazie a motori di ricerca basati su intelligenza artificiale che intelligentemente suggeriscono al ricercatore quale ultimo report è più aggiornato e più valido per uno specifico settore terapeutico. E parliamo di development, che è molto importante, lo sviluppo di nuove medicine, che diventa molto più veloce. Diventa molto più veloce perché ancora una volta si utilizzano le macchine, l'intelligenza delle macchine per segmentare meglio e creare questa personalizzazione del therapeutic areas molto più orientate al paziente. Ma questo comporta un cambio culturale, un cambio di ruoli, un totale, devo dire, veramente totale. E quindi non si fa dall'oggi al domani. Io molte volte ricevo la domanda, ma che tecnologia avete usato voi in Merck per migliorare e per implementare l'intelligenza artificiale? Essendo io il CIO, sempre mi chiedono domande tecnologiche, e io rispondo sempre, ma la tecnologia è una commodity. E le persone, il cultural change, che veramente fa la differenza, è questo cambio di processi che fa la differenza. La tecnologia, quella veramente è l'ultima cosa, è sempre la cosa più facile. Però sorprendentemente molte discussioni si sono attratte dal polo tecnologico, forse perché tutti noi siamo scientifici, ci piace la novità. ma come hai detto te, Fulvio, è un cambio culturale.
È un cambio culturale, ma vedi, non mi sorprende da non tecnico, sai perché? Perché comunque questo aspetto è molto, fatemi usare un termine, cool, no? È anche molto spendibile in termini di mediatici. E però dietro, e qui è la domanda che mi permetto di fare a entrambi, riparto proprio da Alessandro, poi risponde Fabio, anche perché uno può dire, vabbè, ma Microsoft, magari anche Microsoft il processo non è stato così indolore, per quanto ovviamente abbia sempre fatto un certo tipo di lavoro, immagino in Merck. Ecco, è molto interessante e onesto quello che tu hai fatto balenare, non è mai facile. E questo è un messaggio importante per chi ci segue, magari da aziende che sono un po' più restie. Non sarà facile, ma sarà maledettamente conveniente e dopo un po' persino divertente. O sbaglio?
È divertente, non so se è la parola giusta, ma sicuramente è satisfactory, nel senso dà veramente soddisfazione raggiungere determinati obiettivi che sono migliorare il paziente o trovare un nuovo processo di ottimizzazione di forecasting. Devo dire, questo è veramente, crea una soddisfazione interna. E tornando al tuo punto, è giustissimo, è un cambio che non si fa dall'oggi al domani. È un cambio che richiede tutti e quello che noi diciamo è sempre un top-down, bottom-up, nel senso richiede il top management perché deve investire, deve definire la strategia, però alla fine il cambio lo fanno le persone, per cui se non viene dal bottom-up, se non viene dal basso, è un cambio che rimane statico, che non porta ai veri risultati di un cambio dinamico. E quello secondo me è la combinazione del famoso top-down, bottom-up, e come bilanciarli, lì è dove devi essere un po' alchimista nel cercare di trovare le combinazioni differenti, che sono differenti a secondo del momento, a secondo del paese, perché diverse realtà, a secondo degli avanzamenti tecnologici e della forza lavoro che si ha. Quindi è lì l'abilità, devo dire, del manager.
Sono d'accordo. Se posso, mi è piaciuto molto quello che ha detto Alessandro sul bottom up e top down, e volevo darne, diciamo, tre diverse interpretazioni dal mio punto di vista di cosa può voler dire, in aggiunta alle cose che ha appena condiviso Alessandro, parlare di top down e bottom up. Il primo è che probabilmente per utilizzare l'intelligenza artificiale all'interno di un'azienda, qualsiasi azienda, nel farmaceutico o in altri settori, come diceva Alessandro, è fondamentale che ci sia la visione top, quindi che ci sia una chiarezza strategica del board, dell'amministratore delegato, dei vertici su come usare questa tecnologia, sul perché la voglio usare a livello di business, ma poi serve anche un bottom, nel senso che ci deve essere una cultura condivisa. Noi parliamo di democratizzazione dell'intelligenza artificiale, quindi comunque tutti gli employee devono, a livello diverso, in base al ruolo che ricoprono, in modo ovviamente più o meno profondo, tecnologicamente, chiaro, chi lavora nell'IT avrà più profondità, chi lavora magari nelle HR, nel marketing, avrà una profondità minore, ma anche loro, tutti devono avere alcune competenze di AI in base al ruolo che ricoprono, proprio per il tema della democratizzazione. Magari tutti possono anche, perché no, imparare ad autosvilupparsi delle soluzioni AI in modo no-code, quindi senza sviluppare codice, ovviamente poi tutto gestito dall'IT per assicurarsi poi protezione in termini di cyber security, protezione dei dati, però questo è un primo tema di top-down, bottom-up. Il secondo, se posso, è quello che forse un esempio che ogni tanto faccio, che quando c'era stato nel lancio delle .com un po' di anni fa nel web, c'erano alcuni retailer che avevano creato un portale web e pensavano di essere diventate web-driven company. Invece erano dei retailer super classici con un portale web, perché essere web-driven company era Amazon, che ha fatto A/B testing, pricing dinamico, trasformato la logistica, trasformato prendere decisioni. Quindi per usare le AI in modo strategico e non essere quel retailer classico col portale web, serve fare una serie, che non riusciamo a coprire adesso in pochi minuti, di attività top-down e bottom-up. Ad esempio, fra le top-down è definire una strategia dati forte, per cui io faccio proprio dei progetti per raccogliere i dati. Cioè, devo avere una strategia di data ingestion, tra le tantissime cose. Ultimo punto di vista sul top-down, bottom-up, e chiudo, è che noi di solito come esseri umani siamo abituati a ragionare in modalità top-down, cioè l'approccio scientifico. Faccio un'ipotesi top, la verifico, e quindi è l'approccio top-down, secondo cui noi tutti pensiamo, da manager, da leader, da normalissime persone, da consulenti, da ricercatori, quello che abbiamo imparato a scuola. L'AI è l'opposto, è bottom-up, montagne di dati, correlazione statistica che viene dal basso, e la maggior parte di noi non è abituata a lavorare con tutti questi dati. Basta vedere anche per chi ha fatto l'università quanta poca statistica si fa di solito all'università, e per chi ha letto Kahneman addirittura la mente umana non è nemmeno in grado di gestire in modo davvero efficace la probabilità. E lì c'è una grande sfida top down, nel senso che noi siamo abituati a lavorare top down, e l'AI è bottom up, un altro punto di vista, e vi assicuro che questa è un'altra sfida non banale, perché portare dei manager a lavorare in termini statistici di correlazione quando non l'hanno mai fatto in tutta la loro vita è una trasformazione culturale estremamente sfidante.
C'è un altro aspetto che mi piacerebbe, in questo caso restiamo a Fabio Moioli, mi piacerebbe approfondire, allora, è che è un po' il concetto di Alessandro del il top management deve dare delle indicazioni, ma se poi non siamo capaci di far capire a tutti i collaboratori il valore aggiunto, è voglia di, no, di tirare, è come costringere il famoso mulo a fare qualcosa che proprio non vorrà mai fare. Ma questo, se vogliamo, usciamo dagli esseri umani e passiamo alle company, passiamo alle aziende. Io ho sempre pensato che, come dire, le grandi, ecco perché parlo con Fabio Moioli, quindi Microsoft, abbiano una sorta di responsabilità. Se lo fanno loro, lasciamo perdere quelle le big tech che lo fanno per mestiere, tra virgolette, ma se lo fanno in generale le grandi, danno un indirizzo. Per esempio, e qui Fabio, lasciamo perdere l'attualità che vi ha visto, no? Qualsiasi giornale, qualsiasi TV ha parlato di voi nelle ultime ore, ma lasciamo perdere questo. Microsoft ha fatto un determinato lavoro a livello incredibile per anni e anni e anni. Poi a un certo punto ha continuato a fare quello, ma ne ha aggiunto un altro che oggi come oggi, mi brutalizzo, è un po' il core, no? Il cloud. Voi siete i numeri uno mondiali del cloud. E cavolo, quella è una scelta strategica, è un indirizzo. È il top che dice al gruppo, ragazzi, facciamo una cosa nuova. E con voi ha cascato tutto il resto. Quindi vedete che non è, alla fine, poi siamo sempre uomini che decidono, cioè uomini
sì,
donne.
Sì, è proprio stata una strategia fortissima dal vertice, senza voler parlare troppo della mia azienda, però se vogliamo Microsoft è nata.
Ho fatto io, quindi tranquillo.
Democratizzazione del personal computer, no? Un piccino, ricorderete, un personal computer in ogni casa, in ogni scrivania, no? Uno slogan ormai storico, famosissimo, e più o meno ci siamo, penso che più o meno tutti abbiamo un computer o in casa o in ufficio. La nuova mission di Microsoft è non più democratizzare il personal computer, che credo sia stato fatto, ovviamente non solo da noi, però insomma siamo insomma a qualcosa di abbastanza maturo, ma è democratizzare il cloud e l'intelligenza artificiale. Insomma, questa è la mission oggi, democratizzare l'intelligenza artificiale. E tornando alla tua domanda, Fulvio, è chiaro che questo dà una responsabilità enorme alle big tech in termini di, chiamiamola etica dell'intelligenza artificiale, etica del trattamento dei dati, ma lo dà a tutte le aziende. Sono d'accordo con te, Fulvio, non solo ai big tech. Tant'è vero che io mi ritrovo ormai abbastanza frequentemente ad avere delle conversazioni, ma anche dei meeting di ore con il board dei clienti, banche, assicurazioni, automotive, healthcare, in cui parliamo di etica. Cioè una cosa che, voglio dire, io 4 anni fa mi occupavo già di tecnologia, ma non è che mi capitava di parlare di etica, parlavo di ERP, di CRM, di tecnologia. Oggi mi ritrovo a parlare di etica con il board dei clienti, con i CXO dei clienti, che ovviamente hanno grande attenzione per assicurarsi che stanno usando queste tecnologie in modo etico, che non è solo la cyber security ovviamente, ma c'è anche quella, c'è la sicurezza informatica, ma c'è tutto il tema della fairness, dell'inclusiveness, dell'accountability, cioè, insomma, se ne potremmo parlare per ore dell'etica AI. Però questa è una cosa molto significativa. Io ripeto, qualche anno fa mi avessero detto, mi sarei trovato a parlare di etica con i clienti, avrei sorriso perché non me l'aspettavo. Oggi è così.
Alessandro?
Sorrido perché è giustissimo, giustissimo Fabio. Noi abbiamo creato proprio un board che si chiama un Ethical AI, e fra l'altro io appartengo anche a altri board esterni di Ethical AI, perché effettivamente è importante. AI, noi pensiamo che sia, è come, diciamo, come tutti i grandi sviluppi tecnologici, no? Utilizzata nella maniera giusta è probabilmente uno dei più grossi progressi dell'umanità. Utilizzata nella maniera sbagliata, sappiamo come la tecnologia può portare nelle direzioni sbagliate. E AI, che è meno evidente come tecnologia, non si tocca AI, no? Quindi è importantissima la parte di etica. E aggiungerei anche i due punti che Fabio ha menzionato, strettamente legata all'etica, la data privacy, cioè soprattutto nell'healthcare, che noi parliamo di dati di pazienti, la privacy diventa importantissima. Quindi riuscire a combinare, cioè utilizzare i dati per essere più predittivo, ma garantire la privacy a ognuno di noi come individuo, è una cosa fondamentale. E quindi qua aggiungerei il terzo elemento di questo triangolo, che è la cyber security. Chiaramente questa è, se voi mi chiedete che cosa non mi fa dormire di notte, è proprio questo, la cyber security, è probabilmente la rinforzare la cyber security, essere continuamente up to skill or state of the art in termini di cyber security è la cosa più importante, perché chiaramente il digitale in tutto quello che facciamo ormai è embedded nella nostra vita. Quindi la cyber security, quindi purtroppo, diciamo, gli hackers anche, e la cyber security diventa importantissima. Quindi questi tre fattori o parole o elementi che Fabio ha menzionato, ethical AI, data privacy, cyber security, sono probabilmente la combinazione più importante di averle giuste in modo di indirizzare di conseguenza con una strategia di mercato, una strategia di compagnia e un cambio culturale, diciamo prima, nella direzione corretta.
Totalmente d'accordo, veramente fondamentale, sono totalmente a supporto di quello che ha detto Alessandro. Questi sono degli ambiti fondamentali per qualsiasi azienda oggi che vuole usare queste tecnologie. E sono ambiti molto umani, fra virgolette, perché quando si parla di etica, cosa c'è di più umano dell'etica?
La tutela della privacy, no, è difficile immaginare qualcosa di più, anche se purtroppo anche lì bisogna stare attenti, perché è diventata, no, un po' come il green. Quante aziende, per esempio, stilano dei bilanci di sostenibilità perché devono farlo? Dai, adesso lo ribadisco. Così come, prima di chiudere, voglio dire qualcosa, ma qui non c'è la domanda perché potrebbe apparire antipatico, per due aziende che sono ovviamente leader assoluti e riconosciuti nei rispettivi settori. Allora lo dico io. Noi abbiamo bisogno, per tutto quello che avete raccontato, opinione, abbiamo proprio bisogno delle aziende leader, perché l'esperienza quotidiana, ormai la storia, ci dice che senza le grandi compagnie noi determinati passi avanti non li avremmo mai fatti. Poi abbiamo vissuto la pandemia, un sacco di sciocchezze si sono dette. L'idea che ci sia il grande vecchio, quello che vuole dominare il mondo. La realtà dei fatti è che senza le grandi compagnie, che sono le più attente, ma scusate, più attente a una grande company, diversity e inclusion, o la piccola azienda familiare. Cioè, basterebbe questo. Ripeto, lo dico io, non vi voglio mettere in uno stato di imbarazzo, ma è la realtà dei fatti. A ricordare come...
È chiaro che una grande azienda ha un'attenzione alla reputazione, a fare la cosa giusta, che per forza deve essere altissima, altrimenti non rimarrà a lungo grande oggi, anche perché oggi ormai c'è una visibilità, c'è una trasparenza, c'è una condivisione infinita su qualsiasi canale. E poi di solito una grande azienda è grande, insomma, perché ha fatto qualcosa di bello, quindi se è diventata grande perché ha creato qualcosa che è stato apprezzato dalle persone. Quindi poi magari non l'avrà fatto necessariamente da sempre per fare del bene, però indirettamente ha fatto qualcosa di utile, quindi di positivo, mettiamola così. Ovviamente si parla di aziende lecite.
Filosofico, ma in Italia noi abbiamo un tema oggettivo di difficoltà di rapporto con l'idea del profitto da sempre, e questo lo scontiamo, per quanto abbiamo un tessuto imprenditoriale di incredibile vitalità. Veramente interessantissimo, e grazie perché ci avete permesso anche di andare, come dire, magari abbiamo sorpreso noi stessi, no? Allontanandoci non poco da quello che poteva essere lo spunto iniziale, ma vedete, l'intelligenza artificiale è pervasiva e quindi, essendo tale, non possiamo scatolarla. Questo tentativo, no, di spiegare tutto limitandosi a un'iperspecializzazione, ha detto benissimo Fabio, 4 anni fa non si parlava con i board di certe cose, oggi sì, e questo significa che devi essere più preparato e più formato per parlare con i board, e questa è una lezione per noi tutti. Grazie veramente di cuore, e complimenti a Mer Group per la posizione di leadership assunta nel settore, che è una bella responsabilità, come ricordava Fabio Moioli, naturalmente, per Microsoft a livello globale. Appuntamento sempre qui, grazie a TrueBlue, per continuare a esplorare ciò che intelligenza artificiale significa, attenzione, non per il futuro, ma per il presente. Grazie a tutti.
Grazie a voi.
Grazie a tutti.